Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Seconda parte, Voghera, sezione 6. Il giorno dopo vi fu la chiusura dei Santi Esercizi. Credo sia stato questo il momento che le suore penetrarono nel mio segreto. Ero così commossa, per quanto sapessi dominare molto bene, come sempre, le mie emozioni, che esse, le care suore, ne ebbero sentore. Troppo la voce di Dio aveva risuonato in me, e vi risuonava, perché non trasparissero dal mio volto le impressioni che avevo nel cuore. Troppo mi ero attaccata nella rivelazione a Dio per averne conforto e troppo soffrivo nello staccarmene. Una sensazione, non solo metaforica, ma vera, di lacerazione di fibre, perché il dolore di questa lacerazione che si produceva in me, ora che necessariamente dovevo tornare alla vita abituale, uscendo da quel ritiro dove ero stata con Dio, era veramente tormentosa. Le suore non potevano non avvedersene. Mi pareva di non poter vivere. Ho provato poi molte separazioni e molto dolorose, e posso dire con esperienza che questa era ancor più mordente di esse. Se le separazioni umane mi hanno serrato il cuore fino ad ammalarmelo, questa mi soffocava come se tutta l'aria mi venisse tolta. Ero desolata, come mi fosse stata levata libertà, luce, ricchezza, salute, amicizia, parentela, tutto insieme. Ma a che tanto spiegare con povera parola umana quella mia ora di ansia spirituale? Quando rileggo il Cantico dei Cantici, trovo una eco, molto minore, di quell'accorato cercare per valli e monti colui che è il bene della creatura amante. Ma le infuocate espressioni del poema di Salomone sono ancora poca cosa rispetto a quello che io provavo. Ho letto di poi le ardenti pagine di San Giovanni della Croce e di Santa Teresa d'Avila e vi ho trovato un'eco più perfetta, ma sempre minore al sentimento mio. Ho capito perciò che la parola umana è incapace di esprimere quel che è sovrumano. Forse solo un serafino potrebbe scrivere le ansie dell'amore divino, ma i serafini adorano e tacciono. Le mie suore, con molta delicatezza, si affacciarono appena sulla soglia dell'anima mia, piena di ansia di cielo. Venerarono in essa l'opera di Dio e non penetrarono oltre. Rispettarono. Unica cosa da fare in quei casi, perché qualunque intrusione, anche la più pura nel suo modo di agire, è una profanazione. I divini contatti dell'anima con Dio vanno sempre rispettati come cosa sacra. Nel libretto distribuito a tutte per ricordo dei Santi Esercizi, sulla pagina, anzi sulle pagine dedicate alle nostre riflessioni e ai nostri propositi, e dove le mie compagne scrivevano certi sproloqui pieni di sospiri colombini e di sentimentalismi sterili, io scrissi una frase sola, il mio programma per la vita futura, la mia norma di condotta verso la mia famiglia, verso me stessa, verso il prossimo, verso Dio. Una unica frase, ma che è vasta come gli oceani e profonda come essi e che può empire di sé la più lunga vita. Sacrificio e dovere in ogni ora, in ogni contingenza. Sono stata fedele a questo proposito e se qualche volta la mia umanità pareva trionfare sul mio spirito, sono però sempre presto tornata a praticare in pieno il sacrificio e il dovere. E posso dire che, completamente in disparte, non li ho mai posti, anche se le tentazioni furono tali e le mie gioie nel dovere così nulle, da suggerire di abbandonare quel proposito e abbandonarmi alla corrente. In seguito a quanto era trapelato dal mio viso, chissà che... Non posso saperlo perché specchi non ce n'erano e io avevo ben altro per il capo quella mattina perché mi venisse in mente di guardarmi nello specchietto tascabile che ci concedevano di tenere. Non posso perciò sapere cosa trapelasse dal mio viso né come esso apparisse mutato. Ma insomma, in seguito a quanto era trapelato dal mio viso, la superiora incaricò la suora che più sapeva parlarmi di chiedermi se avevo intenzione di farmi suora io pure. La disillusi subito. Oh, sarebbe stato dolce prendere quella via, mettersi per sempre all'ombra di Maria sotto il suo manto e scorrere la vita così. Ma non era la mia via e la vita in cui Dio mi voleva. Questo lo sapevo chiaramente. Il mondo doveva essere la mia arena di combattimento. Non sapevo quale sarebbe stato il combattimento, ma sapevo che doveva avvenire nel mondo e non nel chiostro. Povere suore che avevano già fatto le più rosee ipotesi su di me e mi vedevano già con la cuffietta in capo. Lo sai Dio se avrei preferito avere quella vocazione. Ma non l'avevo. Sapevo che andavo incontro al dolore, ma dovevo andare incontro al dolore. Con pianto e con strazio vedevo abbreviarsi il tempo che ancora mi separava dal dolore, ma non lo potevo impedire. Ero nelle condizioni di un condannato che vede sempre più avvicinarsi il momento della esecuzione della condanna. Più le suore e le compagne moltiplicavano le loro tenerezze per me, prossima a lasciarle, e per andare così lontano che difficilmente avrei potuto rivederle mai più, e più in me cresceva, in uno con la gratitudine per il loro affetto, il mio affanno. Potrebbe parere strano a taluni, ma è la verità. Ho sofferto molto più ad uscire dal collegio di quello che non avevo sofferto ad entrarvi. Forse sarà dipeso dal fatto che in 4 anni ero divenuta più adulta, naturalmente, e perciò sempre più si affinava in me quella sensibilità che è una delle mie qualità principali, forse la principale, mia dote e mio tormento. Perché se è una dote avere l'animo gentile, sensibile a tutte le più piccole sfumature degli avvenimenti, è questo anche un grande tormento, le gioie essendo molto poche nella vita, mentre le cose penose sono sempre numerose e sempre presenti. Questa sensibilità che io tenevo per quanto possibile nascosta, perché ho sempre odiato sciorinare i miei sentimenti sotto gli occhi di tutti, quasi sempre indifferenti, quando non sono addirittura beffardi, cresciuta con gli anni, col crescere della mente, mi rendeva sempre più paurosa del futuro. Sentivo che per me finiva quel poco bene di cui avevo fino allora goduto, e come una sensitiva che sente avvicinarsi la mano, rabbrividivo in tutte le mie fibre e mi serravo su me stessa. Oh, fu una ben melanconica creatura quella che, col cuore che si lacerava nello strappo da quella dimora dove avevo conosciuto solo ore serene e sereni affetti, varcava la soglia del collegio per uscire incontro alla vita. Era il pomeriggio del 23 febbraio 1913. Le suore, che negli ultimi tempi avevano moltiplicato all'infinito tutte le più affettuose premure per me, per farmi sentire quanto mi amavano, per supernutrirmi di amore, pensando al prossimo digiuno che mi attendeva e che mi avrebbe sterilito il cuore e saturata di tanta cocente nostalgia, mi avevano raccomandato, con le lacrime agli occhi, di essere buona con la mamma per cercare di renderla buona con me. Oh, non a me occorreva raccomandare questo. Io stavo sempre alla porta del suo cuore, eterna mendica, a chiedere il suo obolo di comprensione ed affetto. Ma quella porta restava serrata, arcigna, irta di lance ferrate contro le quali neppur potevo appoggiarmi. So che parlarono in quel senso anche a mamma, ma le loro parole restarono lettera morta, anzi, riuscirono a creare il contrario del prefisso. Mamma cominciò subito a rimproverarmi di averla dipinta presso le suore come arida e intransigente. Ma, mio Dio, non c'era bisogno che la dipingessi io così. Tutto in lei stessa la mostrava quale era, più matrigna che mamma. I suoi modi, i suoi scritti, le sue indifferenze per la mia salute la sua grettezza per le mie piccole necessità di collegiale. Tante cose, insomma, avevano istruito e molto bene le suore, prese esperte dai continui contatti con centinaia di mamme e di papà, su quel che era mia mamma verso di me. Non c'era bisogno che io parlassi, cosa che non feci mai, perché di certe miserie ci si vergogna come di un'onta o di una malattia vergognosa. Se qualche volta durante gli anni che vennero poi parlai in proposito, fu sempre perché altri si erano già accorti del vero circa i rapporti fra mia madre e me e, poco delicati, mi avevano fatto domande, a me penose come un acido su una ferita. Pensi che diverse persone mi hanno chiesto se era proprio la mia mamma vera o se era una seconda madre. Questo le dica tutto, padre. Spontaneamente, io ho parlato difficilissimamente e solo con persone che hanno attirato tutta la mia confidenza, che concedo così raramente. E in più, queste persone devono essere tali per l'abito che portano e il buon senso di cui sono pieni, tali da darmi affidamento che il mio penoso segreto sia confidato a chi non ne fa oggetto di scherno e pettegolezzo. Uno dei pochissimi ai quali ho spontaneamente detto le cose come stanno è lei, padre, e per i motivi sopra accennati e perché, dovendo lei dirigere l'anima mia, in questa ora estrema del mio vivere, è doveroso che sappia il vero su cose che tanta sofferenza e turbamento portano all'animo mio.